mentre si lavora alla ricerca del nuovo allenatore, il Napoli ha ufficializzato il riscatto di Giovanni Simeone. Restate con noi, Marte Sport Live, iniziamo.
Rieccoci in studio. Passaggio filo. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti, sono le 20:02 del 15 giugno, un clima piuttosto strano, freschetto, pioggia continua. Ieri tornando a casa veramente ho trovato un disastro, ma la nostra attenzione, la nostra concentrazione sono tutte sul Napoli, come giusto che sia. Un Napoli impegnato chiaramente nella persona di Aurelio De Laurentiis, nell'affannosa ricerca di un nuovo allenatore che sostituisca Spalletti dopo il suo addio, dopo la vittoria del terzo scudetto della storia azzurra dopo 33 lunghissimi anni di attesa. Ma nel frattempo si è ufficializzato, come dicevamo in apertura, oggi il riscatto di Giovanni Simeone. L'argentino resterà a Napoli fino al 2026, acquisito quindi a titolo definitivo, ma tanti sono i dubbi sul Napoli che sarà. Proviamo a risolverne qualcuno con Beppe Savoldi, ex attaccante del Napoli dal 75 al 79, 118 presenze e ben 55 gol. Bentornato Beppe.
Grazie, buonasera a voi.
Allora, mister Savoldi, abbiamo detto, il Napoli sta vivendo un momento di mini rivoluzione tecnica con la ricerca di questo nuovo allenatore. Ogni giorno escono nomi nuovi, sembra che sia vicino Galtier, sia il nome, forse la pista più calda. Lei che cosa ne pensa? Pensa che sia un profilo giusto per il Napoli? Pensa che alla fine sarà lui ad arrivare a Napoli?
Non lo so, nessuno lo sa, non lo sa nemmeno De Laurentiis, quindi pensiamo che potrebbe essere lui, usiamo il condizionale, però è chiaro che questa squadra ha bisogno di un allenatore che porti avanti la continuità di questa squadra che ha fatto veramente bene.
Ha fatto benissimo anche grazie allo staff di Giuntoli, anche per Giuntoli parecchi dubbi sulla sua permanenza, ha accettato probabilmente le lusinghe della Juventus e ora vive da separato in casa con De Laurentiis. Secondo lei quali saranno gli sviluppi di questa vicenda? Perché comunque Giuntoli ha contribuito a costruire il successo di questo Napoli.
Beh, è chiaro che Giuntoli è richiesto proprio per questa ragione, perché ha riuscito a mettere insieme un organico di grandissima qualità e quindi è ricercato e quindi è chiaro che è la perdita di un tale scout come lui, è chiaro che si farà sentire. Io spero che poi alla fine non vada via, perché ha lavorato molto bene e dovrà portare avanti, se lui o il successore, quello che il Napoli ha fatto quest'anno. Insomma, ha fatto due o tre anni veramente alla grande, ha preparato un organico, una squadra competitivo al massimo.
Si è parlato meglio nelle scorse settimane di Pietro Accardi, della scuola dell'Empoli, una scuola di calcio veramente importante soprattutto nella valorizzazione di giovani talenti. Sarebbe un profilo all'altezza del Napoli?
Io non lo conosco, so comunque che l'Empoli ha sempre fatto molto 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 bene, ha sempre valorizzato i giovani, non solo che quelli che sono cresciuti in casa, ma anche nelle scelte di andare non solo in Italia ma anche all'estero, per poter mettere in campo dei giocatori di grandissima qualità. Vediamo che i giocatori dell'Empoli sono cresciuti lì, sono partiti, sono andati per altri lini, per altre società, soprattutto in Italia ho sempre fatto molto bene, però bisogna vedere, è un conto lavorare in un ambiente come quello di Empoli, è un conto poi è lavorare e pensare a quelle che sono le prospettive di una squadra diversa dall'Empoli, come del resto è il Napoli, e quindi sono due realtà completamente diverse.
Mister Savoldi, è vero che Giuntoli ha contribuito a fare le fortune del Napoli di questa stagione, ma un po' del ciclo in continua crescita del Napoli, un ciclo assolutamente positivo da 8 anni a Napoli, però è anche vero che si avvale di collaboratori di tutto rispetto, Mantovani e Micheli su tutti, sono proprio loro che stanno gestendo questa fase di transizione in queste ore?
Beh, è normale che un direttore sportivo si avvale di gente di qualità, di gente che di calcio ne capisce, che va in giro a vedere, a visionare e a tastare quelli che sono le potenzialità, le prospettive di questi giocatori per far bene in una squadra. Comunque io ripeto, è un conto lavorare in una squadra come l'Empoli, in una società come l'Empoli, e un conto invece lavorare in una società, in una squadra come quella del Napoli. Sono due realtà completamente diverse, però io chiaramente, se venisse lui, gli auguro tutto il bene di questo mondo, per semplice fatto che io sono uno di quelli che ha giocato a Napoli e Napoli mi è nel cuore, e quindi se il Napoli fa bene sono contentissimo.
De Laurentiis ha alzato ancora di più l'asticella delle ambizioni per la prossima stagione, ha dichiarato di voler ambire a fare di più in Champions, magari a vincerla. Ecco, dato che la delusione di quest'anno, a parte l'eliminazione dalla Coppa Italia con la Cremonese, veramente un evento imprevisto, è stata proprio l'eliminazione col Milan dalla Champions, secondo lei in che cosa potrebbe migliorare questo Napoli per essere ancora più competitivo in Europa?
Ma il Napoli così com'è, se rimarrà quello che è stato, quello che abbiamo visto in quest'anno, non deve assolutamente essere cambiato, e questo è fuori dubbio. Se poi dopo vuole i progetti, gli obiettivi di De Laurentiis sono quelli di andare anche a competere con delle squadre europee di alto lignaggio, è chiaro che non si deve fermare lì, deve migliorare questo organico, questa squadra, è fuori dubbio. Adesso bisognerà vedere, qui dobbiamo cominciare a capire chi sarà l'allenatore, dobbiamo cominciare a capire chi sarà il direttore sportivo, dobbiamo capire tante cose, e quindi capire anche gli obiettivi di quello che saranno per De Laurentiis l'anno prossimo.
È esattamente così. Diciamo che la stagione del Napoli è stata fantastica, veramente ineguagliabile, perché non solo si è portato a casa il titolo dopo 33 anni, ma il modo in cui questo risultato è stato raggiunto: miglior attacco, miglior difesa, miglior attaccante della Serie A, miglior giocatore in assoluto della Serie A, miglior difensore. Adesso come si fa a continuare a vincere? Perché si legge che gli addetti ai lavori dicono che continuare a vincere è più difficile che vincere la prima volta.
È proprio così, non è una frase fatta, un luogo comune, ma sono cose che rispondono alle realtà calcistiche. Già il fatto che un allenatore che ha fatto benissimo vada via, che il direttore sportivo vada via, e quindi può portare degli scompensi all'interno della squadra, della società, dello spogliatoio, e questo fuori dubbio. Già questo porta un problemino all'interno del coso, perché rompe quella continuità che ci doveva essere, che tutti i tifosi napoletani si aspettano, e questo è già un gap che va visto, va guardato, va valutato, non è da poco.
È un po' un'anomalia, no, quanto sta succedendo a Napoli, cioè si vince uno scudetto, lo si fa in queste modalità, e poi sia l'allenatore che il DS dicono addio, o nel caso di Giuntoli provano a dire addio. Secondo lei che cosa è successo, e soprattutto perché si dà un'idea un po' di mancanza di continuità della programmazione del progetto Napoli?
Voi dovreste chiederlo De Laurentiis, ma De Laurentiis non ne parla, anche perché ci sono stati altri precedenti, perché lì non si capisce bene il perché. A un certo punto arriva un allenatore, io parlo degli anni passati, quelli trascorsi, l'allenatore arriva e poi va via. Dopo un anno, dopo sei mesi, dopo due anni, a prescindere dal fatto che abbia fatto bene o che ha fatto male, ma c'è sempre un qualcosa, un qualcosa che fa sì che gli allenatori non vengano confermati pur avendo fatto bene. Questo che mi domando io, qual è la ragione, qual è la spiegazione? Ripeto, fatele queste domande al presidente.
La notizia ufficiale.
Non lo faccio solo io questa domanda, se lo fanno tutti. Non è che.
Credo che
io capisca solo io di calcio, ma qui il calcio è molto semplice: basta valutarlo, basta guardarlo, fare due valutazioni e poi si arriva a fare queste domande.
Tra l'altro, la notizia ufficiale, o meglio la versione ufficiale data da entrambi i protagonisti, è che Spalletti era stanco, era stato sottoposto a tante pressioni e quindi si è preso un anno sabbatico. Poi ovviamente ci sono tanti che mettono un po' in dubbio questa versione, noi rimaniamo alla versione ufficiale, però certo io comprendo molto bene gli umori di una piazza che è un po' desolata da quanto è successo, perché un po' si è un po' appannato quel festeggiamento pieno totale che poteva essere veramente tondo per il successo azzurro.
Sì, ma è proprio così. Io poi a Spalletti scindo faccio distinzione, ecco, tanto per intenderci. Lo Spalletti allenatore non c'è dubbio su questo, ma poi quando io vedo fare delle dichiarazioni, ho visto fare delle dichiarazioni di Spalletti nel pre e dopo partita, che fa il filosofo e dice delle cose irreali e poi adesso accampa scuse, dice questo o quest'altro, io sinceramente non ci credo, rimango molto scettico, molto 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 deluso, perché un allenatore che vince, un allenatore che fa bene, un allenatore dovrebbe essere contento di rimanere in una piazza che ha portato anche lui ha dato le sue portato le qualità da allenatore, però non mi sta bene che non si dica che non dica chiaramente che intenzioni ha, cosa vuol fare, insomma, anche perché questa qui è una presa in giro per le persone, una presa in giro degli sportivi napoletani. Non si deve avere un comportamento, un atteggiamento di questo tipo, assolutamente. Cosa vuol dire prendere in giro gli sportivi, prendere in giro i tifosi napoletani, quelli che alla domenica o sabato, ormai non c'è più la domenica, non c'è più la domenica classica, capito? Ma sì. Quando gioca il Napoli, i tifosi napoletani vanno dappertutto, seguono e riempiono lo stadio, riempiono i giocatori di incitamento, li caricano, li motivano, e quindi vorrei sapere anch'io, ecco, cos'è che non ti è andato bene, cos'è, cosa c'è stato, dillo, sii sincero una volta tanto, non fare il filosofo come hai sempre fatto.
Diciamo che sì, un po' la piazza condivide i suoi umori, le sue perplessità. Devo dire, chissà se magari tra qualche anno sapremo versioni diverse o si resterà
qui. Ma no, vogliamo saperlo ora, non vogliamo saperlo tra qualche anno, capito? Se lui è sincero, come dovrebbe essere, che le dica le cose, capito?
Sì. Diciamo che è una situazione che ha lasciato tutti con l'amaro in bocca. Si poteva magari festeggiare, soprattutto con l'idea di quella continuità di progetto che con Giuntoli e con Spalletti sarebbe stata quasi scontata. Invece, insomma, ci sta un po' tutto, non tutto da rifare, però insomma, perdere le due guide tecniche è sicuramente una sfida molto impegnativa per il Napoli, per continuare chiaramente su questa scia, cosa che invece ci auguriamo sia più semplice del previsto. Mister Savoldi, la ringraziamo per essere stato con noi.
Niente, ma è stato un piacere, almeno ho potuto esprimere i miei pensieri. capito? Sì. Dire quello che, ma non solo io, perché io ho degli amici a Napoli, ho degli amici degli napoletani qui a Bergamo, capito? Mi vedo, mi confronto con loro e non le penso solo io queste cose qui, le pensano anche loro. Ah. Cioè la gente non è stupida. Capito? Non è stupida, guardiamoci bene in faccia, cerchiamo di essere sinceri, cerchiamo di essere onesti una volta tanto.
Sì, la sensazione diffusa è che sia successo qualcosa che abbia poi spinto Spalletti a prendere questa decisione, poi effettivamente le versioni ufficiali vanno in altra direzione, quindi possiamo solamente prendiamo atto
e speriamo per il futuro del Napoli, che arrivi qualcuno veramente bravo che porti avanti questa continuità che Spalletti ha dato e Giuntoli hanno dato.
Grazie mister Savoldi.
Buona serata a lei.
Allora, noi vogliamo in pubblicità, però prima di tutto devo dire che non mi sono presentata in apertura perché non volevo far attendere l'ospite. Chi vi parla? Emanuela Castelli, regia. Ovviamente saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità. Il numero per poter intervenire è sempre lo stesso tramite WhatsApp 339-666-9990, ma dalle 20:30 fino alle 20:45 circa noi contatteremo un esperto di calciomercato, lo conoscete bene, ci fornirà tutte le varie notizie di queste ultime ore. Se avete domande da porre potete farlo sia tramite WhatsApp sia al numero 0816363, ovviamente però a partire dalle 20:30. Adesso restate con noi perché dopo abbiamo un ospitone, a tra pochissimo.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.
Ed eccoci tornati le 20:21, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio in vostra compagnia fino alle 21. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, che ringrazio e saluto. Ci stanno arrivando diversi messaggi, ben presto li girerò insomma ai nostri ospiti. Adesso abbiamo al telefono in collegamento con noi mister Paolo Specchia, bentornato mister.
Buonasera a tutti, buonasera a te.
Allora mister, il Napoli si trova a vivere una sorta di rivoluzione tecnica, perché l'addio di Spalletti, questa situazione di gelo totale con Giuntoli, lei cosa si aspetta che accadrà al Napoli e soprattutto chi si aspetta possa arrivare, almeno un profilo ideale per il Napoli per la prossima stagione?
Ma è difficile poter dire qualcosa nella situazione in cui ci troviamo, perché abbiamo visto quanta difficoltà stia trovando evidentemente De Laurentiis per dotarsi di un allenatore all'altezza di Spalletti, che faccia bene quanto ha fatto Spalletti. Certamente nessuno ce lo garantisce prima di cominciare, perché poi uno può avere un grande curriculum e poi magari a conti fatti sbaglia la stagione lo stesso. Ci sono tante componenti che contano, perché poi alla fine tutto coincida, cioè il gruppo si crea, l'allenatore sia un allenatore accettato da tutti, che abbia oltre la capacità tecnica anche una capacità di assemblare gli uomini e di essere gradito a tutti. Ma quindi io credo che se non ci notiamo presto di una figura chiave come allenatore e anche, mi lasci dire, del direttore, perché noi ora non abbiamo il direttore e non abbiamo neanche il capo del marketing, che era Formisano, cioè che vediamo sul serio. Sì. È paradossale che vinto lo scudetto a un mese dall'ufficialità dello scudetto, poi non ha ancora figure così importanti. È chiaro che noi abbiamo la garanzia che fino ad ora il nostro presidente ha sempre, dovunque metteva mano, ha trovato sempre successo. Questo gli va scritto, gli va riconosciuto come un presidente geniale, un imprenditore di successo, forse anche fortunato come dice qualcuno, ma evidentemente si è sempre saputo dotare di buoni collaboratori. Ora in questo momento è tutto subiudice, tutto lasciato all'incertezza. E che io lo leggo di Galtier, ma chi può conoscere Galtier? Che cosa conosce il campionato italiano? Cioè, io credo che anche questo, andare a prendere un allenatore straniero, non possa essere proprio il massimo, dovendo volersi ripetere, perché dobbiamo puntare alla Champions. Un momento, ma la Champions è un'eccezione. Cioè, io dovrei puntare a rivincere lo scudetto, cioè a rifare un campionato vincente in casa, fermo restando che ci è mancato un po' l'Europa, anche perché avevamo messo qualche pensiero anche giustificato, visto come era un partito in Europa. Poi abbiamo perso malamente per una serie di circostanze, tante e quindi siamo usciti. E vedere l'Inter che si è giocato una finale di Coppa dei Campioni, ecco, veramente ci va bene ancora più il magone che potevamo esserci noi, se meritatamente là, vista come l'abbiamo battuta in Milan, Inter, che poi ci hanno messo loro. Però ecco, in questo momento dico che tutto è subito. Io non so, spero che per noi, per me come simpatizzante del Napoli, per tutti i tifosi, per tutti quelli che amano il Napoli, e per De Laurentiis stesso, che subito trovi le pedine giuste, perché bisogna ripartire presto.
Erano due le condizioni, diciamo, per poter scegliere il nuovo allenatore, dette, enunciate da Aurelio De Laurentiis, che non, ovvero la prima, che non abbia legami con altre squadre, legami contrattuali ovviamente, la seconda, che applichi il 4-3-3. Volevo chiederle, mister, ma in base alla sua esperienza, conta davvero tanto il modulo? Cioè il mister, ogni allenatore si lega ad un modulo, ma l'allenatore poi con più esperienza non è capace anche di adeguarsi alla rosa che ha a disposizione?
Ma questo dovrebbe essere il primo comandamento per un tecnico: non essere legato a un proprio sistema, ma adeguare, secondo la rosa che ha, il sistema alle qualità dei giocatori. Però è evidente che se rimangono i 9, gli 8, 11esimi, una squadra che ha fatto così bene il 4-2-3, o anche al limite la possibilità di poter fare un 4-2-3-1, che è nelle corde del Napoli, perché abbiamo Raspadori che secondo me si è sfruttato sotto punta, da molto di più di quanto abbia dato, è chiaro che allora è più facile far bene subito, perché viene un altro allenatore che magari è più legato ad altri sistemi, ai 5 dietro, possibile che poi bisogna trovare una difesa a 3 con due laterali, quando invece abbiamo 4 che sanno benissimo gestire la linea offensiva.
In effetti sì, anche perché poi si andrebbero a perdere diversi calciatori, ad esempio con sistemi di gioco diversi, la difesa a 3, le ali, che noi invece il Napoli è fornito di ali di altissima qualità, ad esempio Kvaratskhelia, insomma sì.
Esatto, è proprio per questo. È plausibile ed è sperabile, credo raccomandabile, che non ci discosti dai tre davanti, dal centrocampo a tre, oppure ecco, anche con i due mediani, ma con uno che giochi sotto la punta, che sperando rimanga Osimhen, e avendo Raspadori avremo già in casa un tandem formidabile. Se rimanessero appunto Kvaratskhelia a sinistra e poi prendessimo, perché credo che si poteva anche pensare, avevo letto che Lozano potesse andare via, cioè prendere un altro esterno destro, io credo che il profilo offensivo rimanerebbe quello. Ahimè, purtroppo perdiamo un grande difensore dietro, perché credo che Kim sia già andato, insomma, sento dire che ormai non c'è più speranza di poter tenerlo, perché hanno sfruttato la clausola, quindi Kim va a guadagnare tanto, per cui non pensate che rimanga magari volentieri quando c'è possibilità di andare a guadagnare il doppio, se non il triplo di quello che guadagna Napoli. Questo è un peccato, perché sostituire Kim non è per niente facile, però finché rimangono gli altri è già tanto, insomma.
Devo dire che l'anno scorso la scelta di Kim è stata più che indovinata, perché dicevamo le stesse cose con Koulibaly, no? L'addio di Koulibaly aveva lasciato tutti interdetti, poi Kim non ha deluso, anzi, che diventa difficile riuscire poi a sopperire a delle assenze, a delle vendite, delle partenze che sono importanti, sono decisive forse, perché Kim è stato decisivo in più occasioni, tra l'altro anche una buona media realizzativa essendo un difensore. Da qualche istante ci sta ascoltando in collegamento telefonico Pasquale Tina, firma della Repubblica, benvenuto, anzi bentornato Pasquale.
Ciao, buonasera, ciao Emanuela, buonasera.
Allora Pasquale, prima abbiamo fatto una chiacchierata con Savoldi, che è stato un po' critico nei confronti di Spalletti, l'ha invitato a dire la verità, no, sul suo addio, perché era un po' deluso da questi stravolgimenti che sono accaduti al Napoli, che stanno accadendo al Napoli dopo la vittoria dello Scudetto. Ora siamo al telefono invece con mister Specchia.
Sì, l'ho riconosciuto, stavo appunto per salutare Paolo. Ciao Paolo.
Buonasera, ciao Pasquale.
Allora Pasquale, facci un sunto veloce delle piste più calde della pista più calda per la panchina azzurra.
Ma guarda, sull'allenatore gli indizi portano a Galtier, poi bisogna capire insomma se questa trattativa si concretizzerà o meno. Mi sembra evidente che, avendo avuto delle disponibilità sia da Paolo Sousa che da Garcia, veramente si è incontrato alla Filmauro, se non chiudi le trattative con due allenatori che ti hanno detto sì, evidentemente stai aspettando che si liberi un altro. Quest'altro dovrebbe essere Galtier, che è legato a un contratto con il Paris Saint-Germain fino al 2024. Vedremo, dovrebbe liberarsi con una buonuscita da 6 milioni di euro e poi potrebbe accettare il Napoli. Fermo restando di questa sorpresa di cui si parla tanto, io però ovviamente non la conosco, quindi non ne posso parlare, però insomma sembrerebbe insomma uno sprint a tre con Galtier, che se si libera potrebbe essere l'allenatore del Napoli. La certezza di oggi non è tanto sull'allenatore, ma è su Giovanni Simeone, che il Napoli ha riscattato, sì. 12 milioni di euro, secondo me facendo un affare. E il giocatore ha firmato un contratto triennale fino al 2026 con opzione fino al 2027, quindi lui c'è e aspetterà anche lui insomma il nuovo allenatore a Di Maro quando il Napoli si ritroverà per il ritiro. Ci sarà anche Kvaratskhelia a Di Maro, perché Kvaratskhelia ha già ufficializzato insomma la volontà di non partecipare all'Europeo Under 21 con la Georgia, che comincia la settimana prossima, il 20 mi pare. E sì. Quindi insomma finirà, farà le due partite con la nazionale maggiore e poi dopo andrà in vacanza, e quindi tornerà prima a disposizione del nuovo allenatore a questo punto.
Pasquale, se vuoi porre velocissimamente, perché dobbiamo andare in pubblicità, una domanda a mister Specchia.
Paolo, non so se ne hai parlato prima perché non ti stavo ascoltando, tu di Galtier che opinione hai? Credi che possa essere un buon allenatore per il Napoli?
Guarda, io sono sempre molto prudente, qualche volta anche poi risentendo nella prima, un po' come stesso, che diamo troppo facilmente dei giudizi, perché giudicare un allenatore è estremamente difficile. Allora qualcuno, ecco, io per primo qualche volta mi faccio pigliare dalla sensibilità che uno ha sommato dopo tanti anni e dice: non lo conosco abbastanza, l'ho visto guidare il Lille quando appunto seguì il campionato francese, c'era appena finito il Covid, c'era ancora il Covid, insomma, me lo fece vedere mio figlio che era in procinto di andare al Torino, e seguiamo degli attaccanti, e io video Osimhen, e devo essere sincero, non mi piacque tanto, perché allora aveva ancora una tecnica abbastanza approssimativa e non era così decisivo come poi è diventato nei due anni di Napoli, e l'allenatore era Galtier. E devo dire che ricordo solo un allenatore che insomma era abbastanza, direi, elastico, molto, direi, truce dallo sguardo in panchina, però ecco, non posso solo per questi elementi insomma provare a dare un giudizio. Dobbiamo aspettare. Io mi sono esposto quando ho preso Palletti, che conoscevo Luciano, quindi molti poi mi hanno dato, diciamo, atto che avevo detto: vedete, Palletti parla benissimo, è bravo. Molti: no, ma no, che dobbiamo fare? Antipatico, dico, no, è tutt'altra cosa. Basta solo mettere in condizione di lavorare. Il secondo anno, quando ha avuto uno spogliatoio di soldati, l'abbiamo visto, c'è gente che è in pedissequamente segue, che non crea problemi, non perché magari l'anno prima nel Napoli quelli che sono andati via, ma c'era qualche privilegio di troppo acclarato di cui qualcuno poteva godere, parlo appunto di quelli che da Mertens, Koulibaly, infine stesso, che questo disturbava in qualche modo l'allenatore. Una volta andati via quelli è stato tutto più facile anche per Spalletti fare il massimo. Quindi, detto questo, per non divagare, io mi auguro che Galtier faccia bene, perché l'impianto c'è, la squadra è più che buona, bisogna però vedere, ecco, un sostituto adeguato di chi, e poi credo quelle altre cose che per qualcun altro che possa andare via si deve sapere recuperare. Però credo che lo scouting, è rimasto Micheli, che è un uomo meraviglioso, uno dei più bravi nel fare scouting, credo che questa è una grande garanzia, potrebbe già assicurare qualche soluzione per chi dovesse andare via. Però io sono molto curioso, perché ripeto, abbiamo un presidente che dovunque mette mano è vincente.
Ovemida, trasforma tutto quello, esatto, che tocca in oro, esatto. In effetti dobbiamo, esatto, riconoscerglielo questo, esatto. Io ringrazio mister Paolo Specchia per essere stato con noi questa sera.
A voi tutti una buona serata.
Grazie.
Ciao Paolo, buonasera.
Ringrazio ovviamente anche te Pasquale, ci riaggiorniamo a domani, buon lavoro. Buon Pasquale Tena, firma del Roma, della Repubblica, scusami. E nel frattempo noi vogliamo in pubblicità, ma mi sono confusa perché c'è un motivo, perché l'esperto di calciomercato che tra pochissimo interverrà qui a Radio Marte è proprio Giovanni Scotto del Roma. Stanno arrivando un sacco di domande che poi gli girerò, mi raccomando continuate a scriverci al 339-666-9990, chiaramente tramite WhatsApp. Oppure, se volete intervenire in maniera molto ma molto breve, 0816363, a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:35, questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Ci sono arrivati un sacco di messaggi. Prima di dare voce al nostro prossimo ospite che ho annunciato prima della pubblicità, volevo rispondere a Gilda, una nostra affezionatissima radioascoltatrice, che contesta un po' quello che ha detto Savoldi su Spalletti, dicendo che per lei è stato sincero che la piazza è usurante, la piazza Partenopea è usurante. Quindi è comprensibile che abbia voluto andare via da vincitore, e poi cerca di spazzare via un po' questo pessimismo sulla possibilità di ripetere una stagione vincente, ricordando che la Juve ha vinto per 9 anni consecutivi. Gilda, io sono assolutamente d'accordo con te sulla questione Spalletti, credo che sia una scelta comprensibile dal punto di vista umano. Probabilmente, devo dire, se fossi stata l'allenatrice del Napoli, anch'io avrei deciso, forse non sono sicura, avrei deciso di lasciare da vincente, però da vincitrice. Però insomma, sicuramente le perplessità che ha espresso mister Savoldi sono un poco quelle di gran parte della piazza partenopea, per i modi in cui è maturata questa scelta, anche un po' per quei continui rimpiattini iniziali dove si facevano un po' a ping pong tra tecnico e chiaramente il presidente del Napoli. Poi ovviamente appena è finito il campionato, anzi un attimo prima che dell'ultima giornata di campionato contro la Samp, insomma si è svelato l'arcano e si sono date le motivazioni ufficiali, però insomma si interpreta anche un po' quelli che sono gli umori della piazza. Hai fatto molto bene a dire la tua, che tra l'altro devo dire in buona parte condivido. Invece diamo il nostro benvenuto a Giovanni Scotto, firma del Roma ed esperto di calciomercato. Bentornato Giovanni.
Sì, ciao Emanuela, buonasera a te e a tutti voi.
Allora, hai sentito, no, la mia risposta al commento di Gilda? Ci potresti dire la tua? Secondo te Spalletti non è stato sincero nel comunicare i motivi del suo addio, della sua decisione?
Ma no, nel senso, inizialmente no, un po' forzata, soprattutto la frase sul lascio perché amo troppo, insomma, è una cosa che a cui non crede nessuno, neanche nelle proprie vite private sentimentali, è la tipica frase che sta di beffa. Quindi è evidente che qualcosina è accaduto. Sì, tu citavi un rimpiattino che anche a me non è piaciuto inizialmente, però poi una volta che ha ufficializzato l'addio e che De Laurentiis comunque tutto sommato con toni abbastanza morbidi lo ha secondato, l'ho sentito un po' più liberato, più disteso, e ha tirato fuori una parte di sé secondo me molto vera, cioè quella dell'amore per la piazza, per il grande legame, per l'orgoglio che prova nei confronti dei suoi calciatori, eccetera. Però manca appunto una piccola parte, cioè manca capire perché lui non ha più questa energia, non ha più questa voglia.
Certo.
E poi soprattutto questo famoso anno sabbatico per me non è causa ma è effetto, cioè Spalletti non va via perché vuole fare l'anno sabbatico, ma l'anno sabbatico è il frutto dell'accordo che ha trovato con De Laurentiis per chiudere in anticipo il rapporto di lavoro.
Allora Giovanni, ti chiedo di essere brevissimo perché ci stanno inondando di messaggi, potete farlo al 339-666-9990, domande flash, risposte rapidissime. Zidane, è possibile che raggiunga la panchina del Napoli, che guidi gli azzurri nella prossima stagione?
Ma tutto è possibile con De Laurentiis, però va detto che non ci sono segnali ad oggi, però davvero tutto è possibile.
Davvero tutto è possibile. Invece un nostro amico ci chiede, Lozano in Premier, quante possibilità ci sono di vederlo partire quest'estate?
Ma secondo me non molte, perché Lozano è infortunato e dobbiamo attendere il recupero da questo problema al ginocchio, che non è gravissimo, però i calciatori infortunati non sono mai oggetto di trattative, si aspetta sempre che guariscano completamente, quindi aspetterei il suo recupero, credo ci vorrà almeno un mese, ma forse anche di più, e poi si potrà capire. Quindi credo che il discorso Lozano sarà rimandato necessariamente, se non a fine mercato, ma almeno tra un mese o magari anche 5-6 settimane.
Ci scrive Angelo che dice: tutte le teorie contrapposte sulla scelta di Spalletti, stress, ansia, un eventuale litigio con De Laurentiis, a ben vedere hanno un unico denominatore comune, ovvero l'incertezza sul futuro, perché De Laurentiis non offre garanzie sul mercato. Sei d'accordo con questa interpretazione?
No, io non credo che sia una questione tecnica, credo che sia una questione proprio di rapporto, di lavoro, del modo in cui Spalletti ha dovuto gestire la sua esperienza, e quindi ha sentito forse un peso un po' troppo eccessivo. De Laurentiis non è un personaggio facile con cui andare d'accordo, non è un delitto, non è una colpa. Quasi tutti gli allenatori del Napoli non sono andati d'accordo con lui, e Spalletti dopo l'anno dello scudetto ha preferito andare via. Però riguardo le garanzie non credo, perché il Napoli è vero che cede calciatori, però poi dimostra di saperci fare, quindi in un certo senso le garanzie ci sono.
Dino Brasiello invece ci scrive a proposito di Kim che va via per la clausola, se ne è parlato anche poco fa con Mister Specchia, dice: secondo me la clausola è rescissoria, un falso problema, con o senza clausola, se un giocatore vuole essere ceduto va via, ma con la clausola si può bloccare un prezzo alto, ma comunque se il giocatore volesse restare non se ne andrebbe a prescindere da essa.
Sì, è ovvio, sì, la clausola va firmata in due, va firmata sempre dal calciatore e poi dal club che vuole comprare, e in questo caso la clausola è stata chiesta da Kim per firmare con il Napoli, e Napoli non si è potuto opporre, e quindi questa cifra è una cifra che il Napoli ha cercato di tenere più alta possibile, ovviamente per tutelarsi, e che probabilmente si confidava che nessuno volesse esercitare. Poi è andata come è andata, parliamo del miglior difensore del campionato, e purtroppo si farà avanti qualcuno. Però in questo caso la clausola non è stata voluta dal club azzurro, ma dal calciatore, che utilizza questo strumento per liberarsi senza problemi, automaticamente, senza fare trattative, e quindi senza dover penare, ecco, le varie paturnie dei presidenti, eccetera. Quindi il Napoli in questo caso davvero non c'entra, ha dovuto subire questa scelta per avere Kim almeno un anno.
Su Giuntoli il nostro amico Bruno ci scrive: è vero che lascia per motivi personali e ha necessità di avvicinarsi a Genova?
Ah no, questo non lo so, sinceramente, non lo so, quindi non mi esprimo. Sicuramente vuole chiudere con un anno di anticipo, ben sapendo di avere un altro anno di contratto, quindi deve avere sicuramente un buon motivo. De Laurentiis non è tanto d'accordo a quanto pare. Io credo che se davvero potrebbe essere un motivo di questo tipo, che va al di là del calcio, io credo che De Laurentiis non avrebbe problemi a liberarlo. Però ammesso che non è così, bisogna comunque trovare un accordo col presidente, altrimenti rischia anche di rimanere separato in casa.
Un altro nostro amico, Antonio, ci scrive: è vero che l'ipotesi Paolo Sosa è definitivamente tramontata per il Napoli?
Ah no, non credo sinceramente, perché Paolo Sosa è un po' in questa situazione di stallo, non ci sono segnali da Salerno né in un senso né nell'altro, quindi né in una sua in un suo addio né in una riappacificazione con lui, quindi è una fase di attesa che dura. Diciamo che più passano i giorni, più questi nomi che restano in sospeso a lungo effettivamente diventano un po' più deboli, questo è vero, però credo che sia ancora tutto in gioco, anche se abbiamo molti indizi che portano a Galtier più che a Sosa.
Ecco, ora l'ultima domanda, l'ultima o la penultima te la faccio io: se dovessi scegliere, non scegliere, dedurre dalle notizie, dai rumors, anche dai tuoi contatti, diciamo il podio dei tre indiziati maggiori a essere i successori di Luciano Spalletti per la prossima stagione sulla panchina del Napoli, in ordine dal terzo al primo posto, chi metteresti?
Difficile dal terzo, ma abbiamo citato Sosa, io terrei lui perché De Laurentiis l'ha incontrato, e al secondo posto ci metto Rudy Garcia perché sicuramente è stato incontrato anche lui, e poi al primo Galtier perché abbiamo anche una prima pagina dell'equipe oggi che lo mette insomma incorniciato con il simbolo del Napoli, quindi mi attengo a quelli che sono i nomi più chiacchierati e sui quali ci sono dei riscontri oggettivi. Poi può accadere di tutto, De Laurentiis veramente è capace di tutto, anche di depistare ad arte, anche di tirare fuori un nome a sorpresa, quindi sempre con cautela, però il mio podio è questo qui.
Guarda, proprio per rafforzare il concetto che hai espresso in questo momento tu, cioè la possibilità di un colpo a sorpresa, Conte attende una panchina. Secondo te è possibile che possa arrivare a Napoli, anche se non pratica in maniera canonica il 4-3-3?
Ma guarda, quando un allenatore pubblicamente dice che tornerebbe volentieri ad allenare, che aspetta una proposta, significa che in mano non ha veramente nulla. E quindi sinceramente non credo. Di solito quando c'è qualcosa sotto gli allenatori tacciono o smentiscono. Quindi potrebbe esserci stato anche un approccio, perché De Laurentiis ha parlato di 40 nomi, quindi ci sta che abbia sentito di tutto e di più, e anche Conte. Però da qui a parlare di trattativa ce ne passa, perché altrimenti Conte non avrebbe parlato così. Lo stesso ha fatto Benitez, no? Che si è ampiamente proposto. Di solito questo si fa quando ormai è tutto perso, no? Non hanno nulla da perdere, quindi parlano a ruota libera e magari lanciano altri segnali. Benitez sicuramente ha fatto questo nei confronti del Napoli, dopo che, credo, presumo, il no di De Laurentiis. Conte evidentemente sta aspettando una chiamata che non è arrivata, e quindi comincia anche lui a mandare segnali a destra e a manca. Però, ripeto, se fosse stato oggetto di interesse da parte di Laurentiis, non dico che sarebbe già l'allenatore del Napoli, ma ci sarebbe un discorso già avanzato.
Ti ringraziamo, Giovanni, per essere stato con noi.
Grazie a te, Emanuela, a presto.
Grazie.
Buona serata.
Grazie a Giovanni Scotto, firma del Roma. Noi vogliamo in pubblicità, ma voi restate con noi, perché davvero continueremo a parlare nell'ultimo quarto d'ora a nostra disposizione con un altro ospite, chiaramente, del Napoli e di quello che sarà la prossima stagione. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Fermi tutti, abbiamo il nuovo allenatore. Stop con chi pensate, chi non pensate. L'annuncio è di Aurelio De Laurentiis sul suo profilo Twitter e recita così: ho il piacere di annunciare che dopo averlo conosciuto e frequentato durante gli ultimi 10 giorni, il signor Rudy Garcia sarà il nuovo allenatore del Napoli. A lui il più sincero benvenuto e un grande in bocca al lupo. Ne parliamo nuovamente con Pasquale Tina. Bentornato Pasquale.
Sì, cancelliamo tutto quello
tutto,
che ho detto prima. Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. C'è stato un'accelerazione nelle ultime ore con l'allenatore francese che De Laurentiis aveva incontrato 10 giorni fa alla Filmauro. Evidentemente poi De Laurentiis ha incontrato anche Paolo Sousa, ma evidentemente insomma è rimasto colpito da Rudy Garcia. Non si è sbloccato a questo punto la trattativa per Galtier con il Paris Saint-Germain, non c'è ancora la buona uscita, tant'è vero che oggi in Francia parlavano anche di anno sabbatico, e quindi Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. Adesso ovviamente la notizia è appena uscita.
Sì, in questo momento, durante la pubblicità.
Cercheremo di capire insomma anche il contratto, insomma probabilmente sarà un contratto biennale, adesso vedremo un attimo, però cominciamo a dare una certezza: Rudy Garcia è il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione. Rudy Garcia, ricordiamo, ha allenato la Roma dal 2013 sì. al 2016, e quest'anno era all'Al Nassr con Cristiano Ronaldo, è andato via ad aprile, e adesso insomma torna in Italia e si rilancia con il Napoli. Vedremo insomma, più avanti potremo dare qualche dettaglio in più, adesso siamo in diretta, abbiamo dato la notizia dell'allenatore.
Pasquale, se vuoi restare con noi in collegamento telefonico, se non devi scappare al lavoro, abbiamo in collegamento da qualche istante anche Antonio Petrazzuolo. Bentornato Antonio.
Ciao Emanuele, ciao Pasquale, tutto bene? È arrivato finalmente l'annuncio.
Lo abbiamo, Abemus allenatore.
Ci voleva.
Ci voleva.
È un po' a sorpresa, devo dire la verità, anche l'annuncio del presidente. Confermo quello che diceva Pasquale, c'è stata un'accelerata nelle ultimissime ore.
Pasquale è caduto, andiamo
avanti. Pasquale è caduto. C'è stata questa accelerata, un annuncio da parte del numero uno azzurro, che sa di continuità, perché lui attendeva questa scintilla di innamorarsi del tecnico per poi scegliere e partire. Questa scintilla c'è stata e ha dato un annuncio, quindi non si è perso in chiacchiere. Tra l'altro Rudy Garcia noi l'abbiamo incrociato spesso anche allo stadio come avversario del Napoli. È un tecnico molto serio, taciturno quando non è chiamato a parlare in conferenza. Può essere una guida importante sicuramente per la squadra, e avrà anche molta voglia di mettersi in mostra guidando la squadra campione d'Italia, che non è poco, Emanuela.
Non è poco. Tra l'altro Antonio Petrazzuolo, ovviamente direttore di Napoli Magazine, nella concitazione del momento non avevo ricordato chiaramente ai nostri radioascoltatori che appunto gestisci un sito estremamente seguito sul Napoli Calcio, chiaramente. Allora Antonio, veramente è una notizia che ci ha sorpreso, perché arriva con ben 12 giorni d'anticipo rispetto a quella che era stata la deadline fissata dallo stesso numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis.
Sì, in realtà devo essere sincero, non credevo e non ho mai creduto che lui arrivasse proprio al 27 giugno. Quindi attendeva ovviamente delle garanzie, ha valutato tutti gli altri profili, non credo nemmeno che lui abbia realmente valutato 40 nomi effettivi, magari sulla carta sì, però poi contattati effettivamente forse una decina, non credo 40 allenatori. Poi magari lui ci sarà di aiuto in questa così in questo retroscena, però ecco, di sicuro avere la guida tecnica è fondamentale, di sicuro anche per iniziare a programmare quelli che sono i prossimi ritiri, a far capire ai giocatori qual è il loro nuovo allenatore, che voglia c'è di proseguire insieme. Quindi sotto questo punto di vista De Laurentiis era molto sereno, perché lo ha pure sottolineato, lui è consapevole di poter andare avanti con questo gruppo, con questa squadra, non intende smantellare gli elementi. Anche la scelta di Garcia per me è sintomo di voler continuare quanto fatto da Luciano Spalletti, quindi non una scelta di ripiego o una scommessa, perché non ce ne vogliono anche gli altri nomi giovani che erano stati accostati al Napoli, ma è chiaro che se non hai un briciolo di esperienza europea, considerato dove è arrivato il Napoli, beh, è chiaro che si ripartiva in un modo diverso. Invece con Rudy Garcia è chiaro che si mantiene un livello europeo importante, soprattutto per far bene in campionato certamente, ma anche in Champions assolutamente.
Sì, diciamo che dalle 20:45, lo ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto in questi minuti, il Napoli ha il nuovo allenatore, è Rudy Garcia. Proviamo a tracciarne un po' le caratteristiche tecnico-tattiche. Allora, Garcia schiera il 4-3-3 in alternativa 4-2-3-1, quindi un modo di giocare, di stare in campo che prosegue la linea iniziata, o meglio a sua volta anche proseguita da Luciano Spalletti. Il suo gioco è votato all'attacco, grande equilibrio anche però con la fase difensiva, gioco rapido, passaggi veloci, pressing alto da parte della sua squadra, è questo che chiede ai suoi allenatori, recupero rapido del pallone volto alla verticalizzazione immediata, sono tutti principi di gioco, no Antonio, aiutami, che chiaramente
sì,
si vanno a ripercorrere quella che è il canovaccio di Luciano Spalletti.
No, ma sono contento perché anche nel suo modo di giocare si ritroverà Lobotka, che è perno fondamentale di questa squadra, quindi centrocampo a tre, perché poi tra le varie ipotesi si era pensato, no, pure di passare un centrocampo a due sarebbe stato deleterio per uno come Lobotka, che è stato il faro del centrocampo del Napoli, unitamente alla Chissà, e ci metto dentro anche Zielinski, perché nelle ultime ore, negli ultimi giorni, qualcuno aveva iniziato di nuovo a paventare l'ipotesi che potesse andare via, ipotesi che io scarto totalmente, perché il calciatore è contentissimo di restare a Napoli, di proseguire la sua avventura a Napoli, non ne fa un problema economico e questo è sicuramente importante. Altre due piccole parentesi doverose da fare, una riguarda Victor Osimhen, che ha un prezzo fissato in 150 milioni di euro, che non sono pochi. La domanda è, c'è qualcuno in questo momento in grado di pagare questa cifra? Potrebbe essere il Bayern Monaco, potrebbe essere il Manchester United, ma non hanno ancora accelerato, questa è la notizia da dare, quindi perché fasciarsi la testa prima del tempo? Non lo so. Osimhen vuole andare via? Assolutamente no. Dirò di più, Timo vuole andare via? Assolutamente no, non ha chiesto di andare via, è chiaro che c'è una clausola fissata in 58 milioni dal 1 al 15 luglio che può essere esercitata chiaramente dall'estero, ma l'ha accontentata anche la richiesta del calciatore, quindi se non arriva un quinquennale da 6 milioni all'anno o giù di lì, il resta a Napoli ben contento di farlo e anche con nuove motivazioni. Si è fatta grande confusione su alcuni gioielli del Napoli, tra questi anche Kvara,
sì,
che invece sta lavorando insieme ai suoi agenti, al suo agente, per il rinnovo, che sfiorerà, che dovrebbe sfiorare i 3 milioni di euro, sì, all'anno, contento di restare come tutti, quindi un futuro roseo aspetta il Napoli.
Mi fa piacere comunque che tu ripercorra la strada dell'ottimismo che qualcuno ha perso per la via. Noi abbiamo recuperato però Giovanni Scotto, che era intervenuto poco fa e che aveva dato Garcia proprio in secondo, al secondo posto come allenatore più accreditato, perché a vestire chiaramente i panni del prossimo allenatore azzurro dopo Galtier. Giovanni, rieccoti, bentornato.
Sì, eccoci qua.
Siamo andati in pubblicità e De Laurentiis ha lanciato, sì, la bomba praticamente.
Sì, pochi secondi dopo, sì, è arrivato il tweet del Napoli e dopo pochi altri secondi quello di De Laurentiis. No, tu mi avevi correttamente invitato a essere sintetico e io ho obbedito.
Invito che ti rivolgo di nuovo perché siamo veramente,
certo,
in chiusura.
No. Quello che volevo dire su Galtier era che il servizio dell'equipe di questa mattina con quella foto che citavo traeva un po' in inganno, perché andando a leggere i vari servizi in realtà si parlava del futuro di Galtier, delle varie possibilità, e ne aveva tre. Una era appunto il Napoli, l'altra era l'anno sabbatico e l'altra ancora era altre offerte, con un'intervista al suo agente che diceva tante offerte e poi deciderà. Ecco perché, andando a leggere all'interno del servizio, non era vero che Galtier era dato sicuro al Napoli, ma c'era, certo, semplicemente una suggestione che poi è stata riportata in prima pagina. Rudy Garcia è libero, ovviamente è disoccupato dopo l'esperienza all'Al-Nassr.
Era a questo punto.
Era, ovviamente, fino a pochi minuti fa. Non ha chiesto un ingaggio molto alto, come ha fatto invece probabilmente Galtier, 5 milioni di euro si parla, come ha fatto Luis Enrique, e quindi si sono create le condizioni giuste. De Laurentiis è stato conquistato dalla sua fame di tornare a grandi livelli e dalla capacità di gestire piazze importanti, lo ricordiamo a Roma, la Sviolinata,
sì,
poi
sì,
avremo modo di parlarne nei prossimi giorni, e quindi credo che De Laurentiis si sia, tra virgolette, deciso a chiamarlo senza aspettare altre possibilità che evidentemente non si sono palesate. Però permettimi di dire che a mio avviso non era la prima scelta, probabilmente non era Luis Enrique, De Laurentiis aveva anche altre idee, Roberto Mancini eccetera, sì, a mio avviso anche Vincenzo Italiano, però neanche Spalletti era la prima scelta, neanche Sarri, e il Napoli ha fatto grandissime cose con questi allenatori.
Beh, è un altro messaggio estremamente positivo, tra l'altro ancorato alla realtà, perché effettivamente, come dici molto bene tu, Sarri non era stata la prima scelta, non lo era stato Spalletti, hanno fatto uno meglio dell'altro, abbiamo visto il calcio più bello a Napoli negli ultimi, sicuramente negli ultimi 30 anni. Ti ringraziamo per essere stato e ristato con noi, Giovanni Scotto del Roma, grazie.
Beh, sì, era doveroso un passaggio perché c'era il podio, però insomma era giusto completare il discorso. In bocca al lupo a Garcia.
In bocca al lupo a Garcia sicuramente. Grazie anche ad Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie Antonio. Allora, quindi ricordiamolo, dalle 20:45 di giovedì 15 giugno 2023 il Napoli ha il suo nuovo allenatore, che scriverà con i calciatori azzurri un nuovo capitolo della storia del Napoli, un capitolo che ha tutte le premesse per poter essere bello, bellissimo. Ovviamente poi andremo a raccontare nelle prossime settimane come si svilupperà il calciomercato, ma come hanno detto i nostri ospiti, l'ossatura della squadra resterà, la squadra è una squadra forte, fortissima, direi, dopo quello che abbiamo visto in campo e che ci ha detto il campo nella passata stagione, nella stagione che si è conclusa davvero da pochissimo. L'annuncio è arrivato con ben 12 giorni di anticipo rispetto alla deadline fissata appunto da Aurelio De Laurentiis, a dimostrazione del fatto che De Laurentiis ha lavorato sul nuovo allenatore veramente instancabilmente da quando ha capito che con Spalletti non c'erano più speranze di permanenza e quindi di continuare a lavorare insieme. Un allenatore, Rudy Garcia, che impareremo a conoscere per chi non l'ha seguito nella sua carriera. Dicevamo 4-3-3, 4-2-3-1, i suoi sistemi di gioco prediletti, preferiti, un gioco votato all'attacco ma comunque con grande equilibrio, anche a grande attenzione chiaramente alla fase difensiva, pressing alto volto al recupero immediato del pallone, passaggi nello stretto in rapidità, 1-2 tocchi, verticalizzazione immediata, insomma i terzini che vanno a proporsi in fase di attacco. Davvero ci sono tutte le premesse, tutti gli ingredienti per una ricetta che ci ricordi vagamente quella di Luciano Spalletti, ma con un'attenzione particolare, con un richiamo a tutti, particolare a tutti noi addetti ai lavori ma anche ai tifosi, di non paragonare i due allenatori, perché le storie si scrivono e sono diverse in base agli attori che le vanno a scrivere e che le vanno a confezionare insieme ai calciatori a disposizione. La puntata di oggi è finita con questo grande colpo di scena finale. Ringraziamo De Laurentiis di aver fatto l'annuncio prima che noi chiudessimo la trasmissione, così abbiamo potuto condividerlo e parlarne in diretta con voi. Ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio ovviamente Vincenzo Russo alla regia e tutti voi che ci avete davvero inondato di messaggi. Marte Sport Live per questa sera finisce qui, l'appuntamento con lo sport è per domani con Forza Napoli sempre dalle 12 alle 13 con Gianluca Gifuni, a seguire Marte Sport Live con Dario Sarnataro e poi in chiusura di giornata dalle 20 alle 21 Marte Sport Live tiro al bersaglio con Francesco Marciano, ovviamente poi tutta la programmazione classica di Radio Marte. Mi raccomando, buona serata, restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.